l'impressione è quella di una zona che è in costante emergenza igienico-sanitaria. È un campo molto vasto, ma dove ci sono 4.000 bambini che sono visibili e hanno bisogno di assistenza, hanno bisogno di svago più che altro, perché la vera difficoltà di questa zona è l'affrontare la vita quotidiana. Qui c'è gente che è qui oramai da mesi e che non si trova in una reale emergenza legata ai vestiti o alle scarpe, come si potrebbe immaginare in un campo profughi, ma ha bisogno del quotidiano, ha bisogno di roba per lavarsi, pannolini, di docce, creme, tutto quello che è appunto la maniera migliore per affrontare la vita quotidiana nel modo più dignitoso.
Da quando la Macedonia ha chiuso le frontiere il 21 febbraio scorso, ai domeni sono arrivate tra le 10 e le 12.000 persone. Come vivono nel campo?
Sono le storie più varie. La cosa particolare di questo campo è che, come ogni piccola città, è composto socialmente anche in modo differente. C'è il sottoproletariato urbano di Aleppo e Damasco, esattamente come c'è la piccola borghesia, a dimostrazione del fatto che le situazioni di emergenza, le situazioni di guerra, il bombardamento coinvolge tutta la popolazione, per cui si può incontrare il muratore curdo siriano e l'arabo che è proprietario di un negozio di make-up femminili, che ha deciso di portare la propria famiglia in Europa perché due dei loro quattro figli sono già in Germania, per cui cercano di ricongiungersi e di fuggire dalla guerra. Ci sono persone che hanno avuto la casa distrutta, che hanno rischiato la vita. Qui è frequente vedere persone che ti mostrano sui loro cellulari le foto che vengono mandate dai loro parenti che sono ancora a tempo.
Il 40% dei profughi a Idomeni sono minori non accompagnati. Qualche giorno fa è scoppiato lo scandalo di abusi su alcuni minori siriani in un campo profughi in Turchia. Quali sono i pericoli cui i bambini vanno incontro in un posto come questo?
La percezione è che questo sia un campo oramai talmente istituzionalizzato, che fa parte di un paese membro di realtà internazionali molto consolidate. Qui l'idea è che il campo è talmente istituzionalizzato e la presenza dei cooperanti internazionali è molto solida, è molto numerosa ed è molto ramificata. Questo fa sì che i livelli di controllo siano piuttosto alti. I bambini non corrono dei rischi particolarmente grandi, se non appunto quelli che possono essere le malattie normali che si possono creare in una situazione come questo tipo. I bambini hanno anche altre tutele. Chi tenta di organizzare una scuola, ci sono famiglie curde con le quali noi abbiamo parlato che raccontano che se si mette una penna in mano ai propri figli non sono in grado di scrivere, non sono in grado di leggere.
Ci sono rischi concreti per la salute?
È una situazione abbastanza critica, perché molti di loro preferiscono non ricevere l'aiuto di cibo da parte delle organizzazioni internazionali, preferiscono evitare di fare le file e preferiscono cucinarsi la roba che loro stessi per esempio comprano o che viene donata da alcune organizzazioni internazionali. Significa sì bruciare la legna che comunque viene distribuita, ma bruciare un po' tutto quello che si trova intorno. Capita molto spesso che queste persone, che sono di un'accoglienza straordinaria, invitino a prendere un tè o un caffè e la teiera venga posata sul fuoco dove sta bruciando una scarpa da ginnastica. Questo significa ovviamente che la qualità dell'aria non è delle migliori, quindi il livello di diossina è più che comprensibile che sia superiore a dei livelli accettabili.
Più volte è stata annunciata la chiusura del campo di Idomeni, ora sembra che questa possibilità si stia concretizzando per fine maggio. Che fine faranno tutte queste persone?
L'obiettivo del governo è ovviamente quello di spostarli all'interno dei campi militari. Il problema che deve affrontare il governo greco è duplice, perché non solo si trova davanti a un'emergenza umanitaria da affrontare in una condizione economica che, come tutti sanno, è una delle peggiori della storia della Grecia, ma il grosso problema che deve affrontare il governo greco è il fatto che questa stazione è una delle principali stazioni di passaggio di tutti i treni che trasportano merci e persone verso i Balcani. Questo ha costretto il governo greco a deviare tutte le linee che passano dai Idomeni verso altre linee ferroviarie. L'obiettivo è quello innanzitutto di liberare i binari e provare a spostare le persone per far ripartire qui la vita nella stazione.
Come immaginano il proprio futuro queste persone?
Dicono che vogliono andare in Europa, perché lì, cito testualmente le parole di Bava, un muratore siriano che in questo momento sta dando una mano ai cooperanti internazionali a costruire le tende e le baracche. Lui dice: io voglio andare in Europa perché in Europa amano le persone, in Europa ci accolgono, in Europa c'è la civiltà, non c'è la guerra, non ci sono le case che sono bombardate, bombardate, bombardate.